24 minuti Radio Popolare, Popolare Network, sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Stasera facciamo questo esercizio, in mezzo ci mettiamo l'Europa, l'Europa intesa come Unione Europea soprattutto, ma Europa intesa in senso più ampio, pensate alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina, e intorno ci mettiamo tutti gli avversari, se non i nemici dell'Europa, e di loro parliamo, quindi gli Stati Uniti di Trump, la Russia di Putin, l'Israele guidato da Netanyahu, un asse di estrema destra mondiale che per diverse ragioni ha nel mirino l'Europa, appunto intesa anche a geometria variabile, se volete. Trump che rilancia la guerra dei dazi, Putin con la continua minaccia militare, Israele scatenata dopo le prese di posizione contro i progetti di conquista militare di Gaza, contro il blocco degli aiuti. Questo non tanto per fare l'elegia dell'Europa, quanto per provare a vedere qual è il minimo comune denominatore, se c'è, dei suoi nemici oggi. E come si fa? Di solito si comincia dalla notizia più fresca, che riguarda gli Stati Uniti e la guerra dei dazi. Saluto Martino Mazzonis. Buonasera Martino.
Buonasera a te e agli ascoltatori.
Giornalista, esperto di Stati Uniti. Si era deciso, ci pareva di avere capito, un periodo di moratoria tra Europa, Unione Europea in questo caso, e Stati Uniti sui dazi. Invece oggi Trump ha mandato tutto all'aria rilanciando dazi al 50% nei confronti dell'Unione Europea. Ti chiederei perché l'ha fatto. Prima però, visto che ormai è Trump, ti chiedo, ma bisogna credergli?
Bisogna vedere se bisogna credergli, nel senso che, come appena detto, prima aveva imposto delle tariffe del 20%, poi le ha ridotte al 10% e dato i famosi 90 giorni per negoziare. I 90 giorni non sono assolutamente passati e adesso minaccia di imporre questi dazi al 50% dal 1 giugno, cioè fra una settimana più o meno. Perché l'ha fatto? A me vengono in mente due cose, che sono due spiegazioni, che non è detto che siano quelle giuste, ma la prima è che Trump, in particolar modo sull'Europa, non sopporta le regole per le big tech, che sono l'ultimo grande, oppure non so se l'ultimo, ma il grande asset che gli Stati Uniti ancora hanno rispetto agli altri, no? La Silicon Valley e così
certo.
via. E questo è un aspetto importante, perché in Europa ci sono regole su che cosa puoi dire sui social, ci sono le tasse, si prevedono tasse e così via, no? Cioè ci sono delle cose che non piacciono alle imprese, alle grandi imprese americane, e non piacciono di conseguenza neppure a Trump, che, come sappiamo, diciamo, ha stretto un patto più o meno con quel pezzo di mondo, almeno con una parte di quel pezzo di mondo. E questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto invece riguarda la politica interna americana. Proprio ieri si è approvata una legge di bilancio, diciamo così, che è un taglio alle tasse per i ricchi, tagli al welfare e così via, ma il taglio delle tasse ai ricchi è così grande che i tagli al welfare non bastano. È un taglio da 3.800 miliardi di dollari in 10 anni, che creerebbe un buco di bilancio di 2.300 miliardi in 10 anni, calcolato dal Congressional Budget Office, che è un ente neutro.
Diciamo. È una cifra che sembra grande anche per gli Stati Uniti.
Esattamente, soprattutto perché, come sappiamo, il deficit degli Stati Uniti è già colossale e gigantesco. Trump che cosa ha in testa? Lo ha ripetuto molto spesso: le tariffe sono soldi, i dazi sono soldi nelle nostre casse. Allora, imponendo dazi a tutto il mondo sulle merci in entrata, da una parte c'è l'idea di ricostruire l'industria, eccetera, eccetera, che è una cosa che è di lungo periodo, ma per esempio Apple sappiamo che ha spostato dalla Cina all'India una serie di cose, tra l'altro minacciata, sì, di dazi anche Apple. Ma per cui, come dire, ricostruire le filiere produttive, riportare le fabbriche in America, è una cosa che è un po' difficile da fare, a prescindere, per moltissime ragioni troppo lunghe da elencare. ma soprattutto è di lungo periodo. Invece i dazi cominciano a entrare da domani, per cui, come dire, l'aumento del deficit verrebbe compensato dai dazi. Dopodiché, naturalmente, però, questo è solo un pezzo della cosa, perché poi i dazi implicano aumento dell'inflazione interna agli Stati Uniti, guerre commerciali e un gran casino che di conseguenza, come dire, non necessariamente aiuterebbe, no, è come se si vedesse un pezzetto alla volta, mentre invece la partita economica, la partita degli scambi commerciali è una partita che incrocia tante cose assieme, non basta farne una, mentre invece Trump sembra vederne sempre una alla volta. L'ultima cosa, davvero lo faranno? E questo, diciamo, è molto difficile da dire. A me pare di capire che quello che ha fatto Trump sempre in questa partita dei dazi è spararla grossissima nella speranza che si corra, come dire, a firmare qualsiasi accordo il giorno dopo, che è un accordo spesso piuttosto vago, non dettagliato, che in realtà non...
Però questo gioco dovrebbe essere stato ormai svelato e dovrebbe essere chiaro a chiunque.
È chiaro a chiunque, tra l'altro con un altro aspetto in più, cioè, nel senso che, per esempio, il Regno Unito l'ha firmato un accordo, altri paesi l'hanno firmato, non è detto che cambi. Questo, insomma, lo vedremo bene, no? Come evolverà il commercio tra i paesi che hanno firmato l'accordo, cioè se il deficit commerciale davvero americano davvero si ridurrà in maniera pesante, diciamo, significativa. Dopodiché c'è un problema aggiuntivo: l'Europa sono 27 paesi, e questo è un altro aspetto politico, secondo me, importante, e cioè l'Europa sono 20 paesi, ma gli Stati Uniti negoziano con l'Europa, perché, diciamo, Bruxelles su questo ha mandato, no? Decide Bruxelles, diciamo così. Ma naturalmente, e questo l'hanno fatto fin dall'inizio, e lo ripetono, e l'ha ripetuto anche il segretario al tesoro Bessent dopo aver sentito il commento di Trump sul rilancio dei dazi, ha detto: beh, loro sono 27, è molto complicato. Magari ci sono alcuni paesi che non sanno nemmeno che cosa stia negoziando.
Bruce, tradotto Martino, possiamo dire che c'è un tentativo nemmeno troppo nascosto di dividere i 27. Guarda, oggi il ministro degli esteri italiano, per fare ad esempio, no, il nostro paese, Tajani, che all'annuncio di Trump dei dazi di nuovo al 50%, invece, insomma, di insorgere in un certo modo, perché questo è un po' un tradimento dell'accordo che era stato fatto, di nuovo a spegnere, a smorzare, ad affermare che bisogna trovare un accordo con gli Stati Uniti. E certo, questa non è la stessa linea, quantomeno nell'atteggiamento, di altri paesi europei. E beh, insomma, il vicepresidente Vance era domenica a Roma a tessere grandissime lodi di Giorgia Meloni.
Esattamente, c'è questo aspetto che è in dubbio, no? Cioè Trump ha comunque come alcuni interlocutori privilegiati, compresa la Gran Bretagna, che non sta in Europa e che è governata dai laburisti, e che però, come dire, Trump forse anche vuole utilizzare, perché la Gran Bretagna è uscita dall'Europa, no? E come dire, se le cose in Gran Bretagna vanno bene, la dimostrazione che l'Europa è male, diciamo. Dopodiché però c'è anche l'aspetto aggiuntivo, diciamo, di voler dividere spaventando, no? Cioè Tajani, per certi aspetti è comprensibile, noi abbiamo grandi scambi, e di conseguenza l'idea di Trump è proprio quella, e che ha funzionato con i singoli paesi, dire: ti minaccio, tu verrai e firmerai una cosa, poi si vede, però io intanto posso andare in televisione, certo, e dire: vedete, vengono qui e firmano gli accordi. La reazione di Tajani, mi pare, o dell'Italia e magari anche di qualche altro paese, mi sembra proprio quella, cioè il timore che davvero si arrivi alla guerra commerciale finale. La verità è che fino adesso, naturalmente queste sono illazioni, le mie, chi ha fatto il muso duro ha, come dire, ottenuto qualcosa, vedi i cinesi.
Certo, certo, loro soprattutto, la Cina soprattutto.
Però hanno ottenuto che le cose, come dire, che Trump facesse un passo indietro, non in avanti. Vedremo. Da ultimo, come reagiranno? I mercati hanno reagito male, ma come reagiranno anche alle le aste dei bond del tesoro, eccetera, perché c'è grande insicurezza,
assolutamente, sì, di questi aspetti economici, certo, adesso con
e questo... di conseguenza vedremo come reagiranno, perché questa è una delle cose che fa fare i passi indietro a Trump, la pressione di Wall Street, delle banche e così.
E dei mercati. Adesso su questo arriviamo con il nostro prossimo ospite. Grazie Martino Mazzoni.
Grazie.
nostro prossimo ospite è il nostro, posso dirlo, Andrea Di Stefano. Buonasera.
Buonasera, sì, certo che puoi dirlo, Luigi.
Andrea Di Stefano, che è anche direttore di The Washington News. Allora, questa reazione dei mercati di oggi è una reazione che potrebbe spaventare la Casa Bianca di nuovo?
No, non credo. Non credo, anche perché i mercati hanno un po' fatto il callo alle sparate di Trump che poi rientrano. È vero che questa è più inquietante perché arriva dopo gli annunci e le trattative in corso, però credo che da questo punto di vista il rischio di una prolungata fase di turbolenza si possa ripresentare, non ampia come quella prodotta dal 2 aprile, dagli annunci del 2 aprile, ma sicuramente abbastanza importante.
La mossa di oggi, dal tuo punto di vista, come può essere interpretata? È una mossa sicuramente di nuovo ostile nei confronti nostri.
Sicuramente bisogna dire che era prevedibile anche dopo l'annuncio dell'accordo tra Washington e Pechino. Se vi ricordate, Trump si era scagliato nuovamente dicendo che a differenza dei cinesi era molto difficile trattare con gli europei perché erano duri e non corretti nei confronti delle imprese statunitensi. C'è sempre dentro una componente di trattativa, quindi sembra un tentativo di alzare molto la voce per spaventare l'Unione Europea e costringerla, come dire, a più miti consigli. Tra l'altro, la parte credo su cui la trattativa può essere considerata più difficile è quella non tanto sui dazi singoli sulle merci quanto sulle regole, perché nel suo intervento Trump ha citato cose che non c'entrano nulla con le questioni prettamente commerciali.
Quali sono queste cose?
Ma diciamo i processi o comunque intentati nei confronti di alcune aziende americane per questioni di regole, l'idea che ci siano dei tentativi di manipolazione monetaria che in realtà sono prodotte più dagli annunci e dalle scelte di Trump che dalle posizioni europee, però appunto tutte tematiche che non sono legate specificatamente al lato della guerra commerciale. Ricordo che per esempio le accuse mosse alle imprese europee sulla questione dei farmaci in realtà sono state le stesse imprese statunitensi a dire che molta parte del problema sta proprio nel sistema americano con il quale vengono rimborsate le spese, i prodotti farmaceutici agli intermediari americani.
Beh sì, quello poi dei farmaci è stata un'altra fiammata l'altro giorno della propaganda trumpiana, no? Con questo annuncio di tagli radicali del prezzo dei farmaci. Beh, vabbè, insomma, sembra una prospettiva abbastanza complicata, però è un tema di un'altra trasmissione. Grazie Andrea Di Stefano.
A voi, buona serata.
Tanta America fino adesso, poi c'è anche la Russia. Naturalmente, buonasera alla professoressa Mara Morini.
Buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
La professoressa di Relazioni Internazionali alla Università di Genova. Sono le ore in cui abbiamo raccontato questo no russo a una ipotesi di trattative con l'Ucraina in una sede in Europa, il Vaticano, quindi una cosa un po' diversa rispetto all'Unione Europea. Di nuovo sembra, ci dica lei se è corretto, professoressa, che siamo di fronte alla strategia della dilazione, del prendere i tempi necessari e utili a loro stessi da parte del Cremlino.
Ma non credo in realtà che sia nulla di nuovo, perché lo stiamo vedendo da mesi, e poi comunque anche la situazione che si è venuta a creare con un reclutamento dei volontari che sta continuando in Russia, con le condizioni meteorologiche che ovviamente favoriscono una ripresa dello scontro anche sul terreno, e le questioni ostative come appunto può essere la presidenza di Zelensky, che dal Cremlino viene considerato illegittimo, e altri dossier aperti molto probabilmente anche su altre aree geopolitiche di cui probabilmente Putin avrà anche discusso con Donald Trump, insomma, tutto ci fa pensare che è ancora prematuro parlare di negoziato e addirittura, come abbiamo visto, anche di un cessate il fuoco, perché da quanto si dice oggi anche in Russia non pare ci sarà la volontà di portare avanti altri cessati fuoco anche temporanei, come abbiamo visto in occasione ad esempio della Pasqua o della parata del 9 maggio. Quindi direi nulla di nuovo, semmai la conferma che al momento il Cremlino vuole andare avanti.
L'Europa da questo punto di vista è più un ostacolo o un fastidio? Un problema o così, una cosa che viene considerata poco o nulla?
Il Cremlino ormai direi dal 2008 non ha una grande considerazione in generale dell'Unione Europea come architettura istituzionale e dal punto di vista anche dei cosiddetti volenterosi, quindi se invece ci limitiamo ai capi di governo europei, si limitano a dire sostanzialmente che sono gli unici attori che attualmente continuano a parlare di guerra e non di pace. Non credo che si tratti di un vero e proprio fastidio, perché il Cremlino ritiene che comunque l'assistenza militare europea all'Ucraina non può essere paragonabile a quella americana, quindi non dovrebbe comunque fermare i loro tentativi di offensiva sul terreno, per cui non credo che ci sia una particolare, diciamo, preoccupazione su quelle che possono essere le mosse dell'Europa.
Senta, a proposito di Europa, abbiamo visto in questa settimana che si va a concludere oggi il tema del accumularsi di truppe in Finlandia, ai confini, lo stavo dicendo in inglese, ai confini della Finlandia. Di che cosa si tratta? È guerra psicologica questa nei confronti dell'Europa?
Beh, certamente è chiaro che questi paesi che confinano e soprattutto anche i Baltici sono sempre stati in una sorta di guerra psicologica, ma io credo che si tratti di una naturale reazione dopo diciamo il fatto che la Finlandia è diventata un membro della NATO, quindi anche sulla base della dottrina della politica di difesa militare russa è chiaro che dovevano reagire in questo modo.
Però lo fanno ora e con quelle modalità. Lo fanno ora con quelle modalità, esatto, comunicative.
Esatto, assolutamente, questo sì, ed è chiaro per ovviamente anche dimostrare all'opinione pubblica russa interna quella che è l'azione di una superpotenza, perché si ritengono tale e quindi devono anche dimostrare con azioni di un certo tipo che sono all'altezza di quello che ritengono di essere e di dire soprattutto l'opinione pubblica russa.
Grazie professoressa Morini.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata, arrivederci. Terzo soggetto politico che in questo momento con l'Europa ha un pessimo rapporto, che vi citavo a inizio di puntata, è Israele. Saluto Anna Momigliano. Buonasera Anna.
Buonasera.
Corrispondente dall'Italia nel quotidiano Haaretz. Ricordiamo anche il tuo libro, visto che proprio di Israele si parla, Fondato sulla sabbia, un viaggio nel futuro di Israele. Rimaniamo però al presente questa sera con te Anna . E in particolare a questo, al fatto che la reazione israeliana alle prese di posizione di alcuni paesi europei rispetto alla fame a Gaza, al blocco degli aiuti, al progetto di invasione militare definitiva, verrebbe da dire, di Gaza, è stata violentissima. Ci sono commentatori vicini al governo che parlano come Putin dell'Europa in questo momento: sostegno all'estrema destra, disarticolazione dell'Unione.
Sì, allora chiaramente diciamo ci sono delle reazioni scomposte e di rabbia, perché diciamo si sta verificando, o meglio sembra che si stia avvicinando alla possibilità di riverificarsi quello che diciamo che è il peggior incubo degli israeliani, che è il famoso tsunami diplomatico, no? Come dice proprio un'espressione del giornalismo israeliano, che vuol dire in soldoni che Israele viene isolato internazionalmente e rischia di diventare uno stato canaglia. No, questa è una cosa un po' di cui si parlava dal collasso del processo di pace dall'inizio degli anni 2000, succede, poi non è mai successo, anche con la con la, diciamo, la guerra di Gaza, grandi mal di pancia di qui, grande mal di pancia di là, però non si era concretizzato nulla adesso, insomma, e bisogna vedere, e, cioè, le parole.
Ahia, abbiamo perso una... eccola,
però bisogna vedere.
È risparita per un secondo, ma sei ritornata. Sì,
sì, le parole sono molto forti, bisogna vedere se si passa dalle parole ai fatti.
Anche perché poi nel concreto i rapporti politici, diplomatici, anche di assistenza con i paesi europei rimangono in essere.
Sì, sì, e soprattutto quelli più importanti sono economici. Adesso mi pare che forse, diciamo, e ci sia un paese europeo che l'Inghilterra che stia pensando di non rinnovare degli accordi economici, ma al netto di questo poi quello che importa maggiormente sono gli accordi economici e Israele non, diciamo, non, in questo momento non sta pagando uno scotto economico diplomatico e almeno per il momento.
Raccontavamo all'inizio della trasmissione della strategia del divide et impera statunitense nei confronti dei paesi europei sul tema, in questo caso, della guerra commerciale, dei dazi. Ecco, è una strategia che potremmo vedere applicata anche da Israele?
Beh, da Israele, adesso, cioè, va bene, nel senso...
Non
Israele,
sui dazi, naturalmente, certo.
No, allora, adesso, a me fa un po' ridere perché, nel senso, Israele è un paese che non può criticare, può non criticare, però... Comunque è un paese piccolo e cioè non ha neanche lontanamente la potenza che ha gli Stati Uniti. Cioè, nel senso, si parla di Israele come se fosse una superpotenza. Israele non ha il potere, non ha le armi, non ha il leverage di mettersi a dividere l'Europa. Semmai può diventare, diciamo, un fiancheggiatore di certi governi di estrema destra, però, cioè, non è Trump che dice io divido l'Europa nei paesi amici tipo l'Ungheria e nemici come la Francia e faccio il bello e il cattivo tempo. Israele è un piccolo dettaglio in tutto questo.
Quando dicevi potrebbe diventare un fiancheggiatore di certi paesi retti dall'estrema destra, a chi ti riferisci?
Beh, chiaramente, diciamo che Israele diciamo vada d'accordo con i paesi di...
Abbiamo ancora qualche problema sull'Oriente. Ecco, ti sei tornata.
È una cosa ben nota, e pensiamo all'Ungheria, per esempio, e non è il caso dell'Italia, cioè se vogliamo considerare questo governo di estrema destra, non ci sono rapporti particolarmente idilliaci tra Netanyahu e il governo Melone, no? Che ha sempre mantenuto una linea di, diciamo, di allineamento con le politiche delle grandi potenze europee, no? Meloni. Però, per esempio, ne sono certi paesi dell'est Europa, in particolare la...
Aia, sparita di nuovo, speriamo che ritorni.
Alleato, però, ecco, appunto, io non andrei a ingigantire troppo, diciamo, poi il peso che l'alleanza con Israele ha, perché appunto partiamo di una piccola potenza regionale, non di una superpotenza.
Grazie Anna Momigliano, una buona serata.
Buona serata a voi, grazie.
Venti e 28 minuti è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Luigi Ambrosio vi saluta. L'appuntamento con questa trasmissione è per lunedì, sempre attorno alle 20. Ora vi lascio però con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.